24, la storia.
È il 1945, l'incubo della guerra è finita. Tra i milioni di prigionieri tedeschi, travestito da soldato semplice della Wehrmacht, c'è Josef Mengele, un mostro vestito da scienziato, colpevole all'interno del campo di concentramento di Auschwitz di centinaia di omicidi e di esperimenti sui deportati. Sue cavie predilette, i bambini che il dottor Morte usa come oggetti per esperimenti sulla ricerca della pura razza ariana. Alla fine della guerra, disfatta l'uniforme, Mengele fugge da Auschwitz con tutti i protocolli delle sue ricerche sui gemelli. Oggi a Mix 24 ricostruiamo le tappe di questa fuga di Josef Mengele e della caccia senza respiro che lungo 50 anni gli hanno dato uomini decisi a tutto. Ma partiamo dal luogo del delitto, da Auschwitz. È qui che dopo il 17 gennaio del 45 ha inizio la fuga di Mengele e di tutti i gerarchi nazisti che a guerra finita lasciano il campo. Sulle loro tracce gli americani che si scontrano subito con una difficoltà. Come si fa a riconoscere un criminale di guerra nazista in fuga?
Per stabilire chi appartenesse alla SS e chi no, gli alleati e soprattutto gli americani usavano un metodo molto elementare. Sapevano che la SS avevano tatuato il gruppo sanguigno sotto il braccio sinistro. Quindi, per identificare i componenti della SS, facevano sollevare le braccia ai soldati a torso nudo. Ma Mengele non era tatuato e quindi poté sfuggire a questo semplicissimo e altrimenti efficace metodo di identificazione.
Sulle tracce di Mengele si scatenano i superstiti dei campi di sterminio. La prima tappa di questa ricerca è Günzburg, città natale del medico, dove vive la sua famiglia, proprietaria di una fabbrica di macchine agricole che dà lavoro a molte centinaia di persone. Qui, nel 1932, lo stesso Führer in persona è andato a onorare i Mengele con una visita. A Günzburg gli investigatori si scontrano con un muro di silenzio. La loro unica speranza è quella di ottenere qualche informazione dall'avvocato Hans Sadelmayr, che nel 1944 aveva in cura gli interessi della famiglia Mengele. È da qui che sono partite le indagini della polizia.
Il punto di partenza delle nostre indagini è stata una perquisizione con regolare mandato nella casa di Sadelmayr. Lì, dietro ad una porta nascosta dalla tappezzeria, abbiamo trovato mucchi di lettere e un'incredibile quantità di indizi.
I diari di Mengele testimoniano un lungo periodo di fughe. L'Europa del 45 è un mare di profughi in continuo movimento e nei suoi diari il medico ricorda quando si era confuso nella massa dei soldati tedeschi in ritirata verso ovest. Le memorie di Josef Mengele sono state passate al setaccio dal professor Norman Stone, un esperto della storia del Terzo Reich.
Si era mescolato alle colonne di profughi che avanzavano a piedi dalla Slesia. Voleva salvare una preziosa scatola piena di bulbi oculari, risultato dei suoi esperimenti. Non si rendeva conto di aver fatto cose mostruose. Mai e poi mai si sarebbe aspettato di figurare in una lista di criminali di guerra, perché riteneva di essersi sempre comportato in modo encomiabile, effettuando esperimenti scientifici per il miglioramento della razza umana.
Mengele abbandona la sua uniforme di ufficiale delle SS per indossare quella di soldato semplice della Wehrmacht e si nasconde nei pressi di Weiden al confine con la Cecoslovacchia. Nel giugno del 45 viene fermato da una pattuglia dell'esercito americano e rinchiuso in un campo di prigionia a Schavenstein, in Germania. I prigionieri tedeschi sono circa 3 milioni. Gli americani decidono di rilasciarne 30.000 al giorno. Non esistono liste nominative di criminali di guerra e la liberazione è preclusa soltanto ai membri delle SS. Senza il tatuaggio e con la divisa da soldato dell'esercito, nulla collega Mengele alle SS. Così i cancelli del campo si spalancano davanti a lui. Ma Mengele teme che gli americani possano di lì a poco rendersi conto dell'errore commesso e così cerca rifugio a Rosenheim, in Baviera, dove si trova un lavoro come bracciante agricolo sotto il falso nome di Fritz Hollmann, ospitato nella fattoria di alcuni contadini.
Abbiamo pensato, sarà uno di quelli che finita la guerra cercano lavoro, che non sanno dove andare e non hanno più nemmeno una patria. Lui ha dato un'occhiata in giro per vedere se trovava un tetto sotto cui ripararsi.
Come bracciante agricolo, Mengele rimuove il letame dalle stalle e seleziona patate, ma soprattutto segue a debita distanza il processo di Norimberga. Sa che la scoperta dei suoi crimini è solo questione di tempo e sa che se arrivasse la sentenza sarebbe durissima.
Non ci sono dubbi, sarebbe stato condannato al massimo della pena.
Intanto il quartier generale USA riceve ordini dai vertici militari: rintracciare e arrestare Mengele. Le ricerche si concentrano a Günzburg, suo paese di origine, e sulla moglie di Josef Mengele. Gli americani la tengono sotto controllo, ma qualcosa sfugge ai controlli. Irene e Josef, infatti, si incontrano in diverse località segrete vicino alla fattoria dove lui lavora. Irene spinge perché il marito fugga, ma per il momento Mengele non le dà retta. Irene Mengele va a trovarlo quasi ogni mese. Si incontrano in segreto e ogni volta Irene gli porta un po' di denaro e notizie sulla famiglia. A volte porta con sé anche il figlio di 2 anni, Rolf, nato mentre il padre imperversava ad Auschwitz.
Aprile 1946 a Norimberga, al processo contro i gerarchi del Terzo Reich, gli esperimenti disumani condotti da Mengele sono per la prima volta resi noti a tutto il mondo. E alla fine del 1946 gli imputati andranno alla sbarra. Ma come giudica Norimberga questi assassini in camice bianco? A spiegarcelo Gilberto Corbellini, docente di storia della medicina e di bioetica.
Quello che forse non si sa è che nel processo contro i medici nazisti a Norimberga a un certo punto si avvertì la necessità di definire, di introdurre un quadro etico-giuridico tale per cui fosse legittima la condanna ai medici nazisti. Questo perché? Perché l'avvocato difensore dei medici tedeschi dimostrò che per ragioni belliche anche negli Stati Uniti, per esempio, venivano condotti esperimenti su prigionieri o addirittura su bambini in orfanotrofio.
Sono convinto che non esistesse modo migliore per eliminare infezioni in organi interni ormai in cancrena. Le asportazioni chirurgiche erano comunque meno devastanti di quelle suggerite dai protocolli sperimentali.
Gli esperti stilarono quindi un documento che sarebbe diventato noto come Codice di Norimberga e che è contenuto nella sentenza del processo, e questo documento al primo punto dice che perché una sperimentazione su soggetti umani sia legittima è necessario il consenso volontario della persona.
A Norimberga nessun medico era stato incolpato di crimini pseudoscientifici del tipo di quelli di Mengele. Al processo contro i dottori, Mengele avrebbe dovuto essere l'ideale imputato simbolo. Ma il motivo per cui così non è stato è che la pubblica accusa era fermamente convinta che Mengele fosse morto.
Adesso su Mengele si proietta direttamente l'ombra della forca. La polizia militare americana è sulle sue tracce e la famiglia è nuovamente interrogata a Günzburg. Il silenzio non è più possibile, qualcosa bisogna pur dire.
Mix 24, la storia.
Bentornati a Mix 24. Josef Mengele, il medico della morte, scappa da Auschwitz e inizia la sua fuga. Resta in Germania, ma la polizia americana è sulle sue tracce e allora programma una fuga con un piano: fingere di essere passato a miglior vita.
Perché il piano riesca ci vuole anche un po' di messa in scena, e la moglie Irene, vestita a lutto, non manca di recarsi in chiesa a pregare per il defunto marito. Così trascorrono altri 4 anni, ma Mengele a Rosenheim è sempre più inquieto. Sente ormai sul collo il fiato dei cacciatori e capisce che è necessario lasciare l'Europa anche a costo di abbandonare la famiglia. È Hans Sadelmayr, l'avvocato dei Mengele, a organizzare e finanziare quest'ultimo tratto della sua fuga. Per Mengele, Innsbruck in Austria è l'ultima fermata prima di giungere al Brennero, che conduce in Italia. Da Innsbruck al Brennero il treno regionale impiega meno di 1 ora. Mengele scende dal treno. Un complice gli indica la direzione per varcare clandestinamente il confine. Mengele passa in Italia attraverso gli antichi sentieri dei contrabbandieri. Ora è a Vipiteno, un falso passaporto sudtirolese procura a Mengele una nuova identità. L'assassino dei bambini continua il suo viaggio fino a Genova. Qui scambia il suo passaporto sudtirolese con un documento da profugo della Croce Rossa Internazionale. Come profugo, ora Mengele può andare ovunque.
È il primo aprile del 49, il giorno di Pasqua. Mengele è a Genova e qui il sedicente contadino Fritz Hollmann lascia il posto a Helmut Gregor, titolare di un passaporto falso concesso da una compiacente Croce Rossa Internazionale. Nell'estate del 49 Mengele lascia Genova e si imbarca sulla nave North King in direzione del Sud America. A questo punto sono passati 4 anni e mezzo da Auschwitz.
Josef Mengele, alias Helmut Gregor, arriva a Buenos Aires il 26 ottobre 1949. La persona che doveva attenderlo sul molo non è presente, ma non c'è motivo di preoccuparsi. La Buenos Aires del 49 è un porto sicuro per i nazisti in fuga.
Come prima cosa, bisogna partire dal principio che all'epoca, morale, diritti umani, eccetera, avevano ben poca importanza. Chi arrivava in questa terra con un po' di soldi, poteva comprarsi tutta l'indipendenza che voleva. Doveva diventare indipendente e restarlo.
Immerso nella vasta e potente comunità tedesca, Mengele riesce a far perdere le sue tracce. Al generale presidente Juan Domingo Perón, la presenza di ex nazisti non provoca alcun imbarazzo, anzi. E non si tratta solo di affinità ideologiche. Perón, infatti, è sospettato di trarre vantaggio direttamente o attraverso la moglie Evita dei tesori che i nazisti in fuga si sono portati dietro. È un buon affare per le casse dello Stato e anche per qualche conto corrente personale. Mengele prende alloggio a Calle Arenales, in un quartiere abitato da molti tedeschi. Il suo primo contatto, infatti, è un altro ex membro delle SS, Wilhelm Sassen.
Eravamo ottimi amici.
Sassen presenta Mengele agli altri camerati in esilio, compreso l'ideatore e il principale esecutore dello sterminio ebraico, Adolf Eichmann, anche lui nascosto a Buenos Aires. A Buenos Aires opera una potente rete clandestina nazista, la Kameradenwerk, che ha legami influenti con il mondo politico e finanziario, e uno dei capi autorevoli è Hans Rudel, di cui ben presto Mengele diventa amico. La polizia argentina segue ogni passo di Mengele, ma i controlli servono unicamente a estorcere denaro in cambio del silenzio. Grazie ad Hans Rudel, Mengele riesce presto a essere ammesso negli ambienti più esclusivi dell'alta società tedesca, in Argentina. Oramai il clima di paura e fuga che ha accompagnato Mengele per tanti anni fa parte del passato. Mengele si gode la vita ora, organizza ricevimenti e ama farsi vedere nel foyer del Teatro Colon insieme ai suoi ex camerati dell'elite nazista. A questo punto che Mengele inizia a raccontare a Sassen di sé e dei suoi esperimenti ad Auschwitz, vantandosi dei successi ottenuti.
Voleva scoprire fino a che punto un essere umano può resistere allo stress fisico e mentale. Tutto questo aveva per lui un significato non solo medico, ma anche filosofico.
Ma la nuova vita di Mengele non mette a tacere la paura. Non riesce a togliersi dalla mente che il suo passato non sarà dimenticato. Sono trascorsi 8 anni da Auschwitz. Grazie a ingenti finanziamenti da parte della famiglia, Mengele diventa comproprietario della ditta farmaceutica Fadro Farm. È senza assilli economici, ma vive comunque nel continuo terrore di essere catturato.
Una sera sono stato a casa sua e mi sono reso conto che aveva i nervi a pezzi. Era finito. Ad ogni minimo rumore andava a vedere cosa fosse stato. Poi c'è una cosa che mi ha colpito. Non parlava mai di quello che aveva fatto. Diceva che era stanco anche al mattino. Stava seduto di fronte a me e ogni tanto si addormentava sulla scrivania.
1956. Una lettera dalla Germania spinge Helmut Gregor a rimpossessarsi della sua vera identità. Sua moglie Irene vuole il divorzio. Ormai definitivamente abbandonata e stanca di quell'inutile legame. Mengele va all'ambasciata della Germania federale e fa preparare una procura legale che firma con il suo vero nome. Moglie che va, moglie che viene. Il nome della nuova signora Mengele è Marta, vedova del fratello minore di Mengele. È un matrimonio di interesse. Nel 1956, sempre sotto il falso nome di Helmut Gregor, Mengele si trasferisce in Svizzera in aereo per incontrare la nuova moglie. Il viaggio è organizzato dal solito Hans Sadelmayr. Dalla Svizzera, Mengele torna in Germania in macchina. Sono passati 11 anni da Auschwitz, eppure nessun mandato di cattura è ancora stato emesso contro di lui. Pochi giorni poi è di nuovo in Argentina. Ben presto Mengele viene raggiunto dalla nuova moglie e dal figlio di lei, Karl Heinz. Conducono una vita assolutamente normale e il nome di Mengele compare addirittura sull'elenco telefonico. Anche l'ambasciata tedesca lo conosce con il suo vero nome. E nessuno sembra chiedersi chi sia in realtà quel signore.
Mengele riuscì a procurarsi dall'ambasciata tedesca in Argentina un passaporto con il suo vero nome. In realtà credo sapessero benissimo chi era e l'impunità di cui ha goduto senza che mai nessuno abbia pensato a farlo arrestare e processare è stato un vero crimine. Non ci sono giustificazioni.
Gli anni del dopoguerra sono stati segnati dal silenzio e dall'oblio. In realtà a Norimberga sono stati processati e condannati soltanto i vertici del Terzo Reich. Ma la denuncia dei crimini perpetrati contro l'umanità dai nazisti in realtà non dà seguito a quella caccia all'uomo che forse ci si sarebbe aspettati. Gli Eichmann, i Priebke, i Kappler vivono a lungo indisturbati e protetti soprattutto in Sud America, dimenticati dal governo tedesco e dagli alleati. Ma non tutti erano disposti a dimenticare.
Durante gli anni 50, pochi uomini ostinati continuano a lottare per assicurare la giustizia gli ex criminali di guerra nazisti. Uno di loro è Hermann Langbein, reduce di Auschwitz.
Emerse che non era stato fatto assolutamente niente. Così decidemmo di provvedere direttamente a sporgere denuncia.
Grazie alle sue indagini, Langbein scopre documenti del divorzio di Mengele con il suo indirizzo in Argentina. Riesce così a convincere la magistratura tedesca ad emettere un mandato di cattura con successiva richiesta di estradizione. Nel 59 le stesse informazioni arrivano anche in Israele al servizio segreto israeliano il Mossad, che già stava preparando un'operazione destinata a seminare lo scompiglio nella comunità nazista d'America. L'11 maggio del 60 gli agenti del Mossad riescono a catturare Adolf Eichmann. In un covo segreto di Buenos Aires, l'organizzatore della soluzione finale viene interrogato per ore sul conto di Mengele, ma Eichmann si rifiuta di collaborare.
A un certo punto Eichmann disse: «Non sono disposto a tradire un camerata. Anche se sapessi dove si trova e conoscessi il nome sotto cui si cela, morirei piuttosto che rivelarlo». Disse proprio così: «Non sono disposto a tradire un camerata».
Mengele da tempo non vive più in Argentina. Infatti è giunto a conoscenza della richiesta di estradizione da parte della Germania e ha lasciato in fretta l'Argentina, abbandonando la moglie Marta e il figlio che di lì a poco faranno ritorno in Germania. Arriva in Paraguay, che non ha accordi di estradizione con la Germania e rappresenta l'ultima spiaggia per i nazisti in fuga. Il Paraguay è retto con il pugno di ferro da Stroessner, dittatore fascistoide di origine tedesca. È stata la Kameradenfolk di Hans Rudel a organizzare la fuga di Mengele e a procurargli la cittadinanza paraguayana. Dalla Germania Hans Sadelmayr si incarica di fargli giungere del denaro e Mengele si sente finalmente al sicuro. Ma la notizia della cattura di Eichmann sopraggiunge a guastargli la festa. Mengele comincia a temere che il Mossad sia anche sulle sue tracce ed è di nuovo in fuga, questa volta verso il Brasile, dove lo attende un altro membro della Kameradenfolk, Wolfgang Gerhardt.
Al quartier generale del servizio segreto israeliano, il Mossad, si decide la creazione di un gruppo speciale destinato a setacciare Sud America alla caccia del dottor Mort. Gli agenti seguono tutte le piste e passano al settaggio il Paraguay, l'Uruguay e la Bolivia. Alla fine riescono a contattare il miglior amico di Mengele in Argentina, William Sassen. Sassen per denaro tradisce l'amico e fornisce indicazioni sufficienti per l'identificazione di Mengele. A questo punto la caccia sembra conclusa.
Mix 24, la storia.
Bentornati a Mix 24. Il servizio segreto israeliano, il Mossad, dopo una lunga ricerca è ormai a un passo da Joseph Mengele. Ma qualcosa sembra cambiare i piani.
L'ho cercato almeno per un anno in tutta l'America del Sud, a Montevideo, in Cile, nel Paraguay. Poi, alla fine, attraverso un ex SS che aveva deciso di aiutarci, abbiamo individuato le sue tracce in Brasile. A quel punto, però, siamo stati tutti richiamati per seguire altre operazioni.
Il Mossad è arrivato vicinissimo, ma ancora una volta Mengele riesce a anticipare le mosse degli israeliani. Riesce a raggiungere Europa, una sperduta colonia di tedeschi a 300 km da San Paolo, dove una coppia di ungheresi, Gezza e Gitta Stammer, lo assume come amministratore della loro azienda agricola. L'ultimo rifugio di Mengele è una vera e propria fortezza vigilata da cani e circondata da filo spinato. Ormai nevrotizzato, l'ex SS si rinchiude in se stesso, evita i contatti e rifiuta di farsi fotografare.
Dal diario del 18 giugno 1968.
Il mio umore è instabile. Ho paura.
Non era una persona facile. Quando qualcuno osava contraddirlo, perdeva subito le staffe e non si sapeva mai come prenderlo.
Nel 63, dopo 10 mesi di ricerche, gli agenti del Mossad devono dichiararsi sconfitti. La missione viene revocata e il dossier Mengele finisce in un archivio. Anche in Germania, malgrado il clamore sollevato nel 60 da un processo sui crimini di guerra, la caccia a Mengele viene abbandonata. Per il governo i rapporti diplomatici con i paesi del Sud America sono più importanti che impartire ad un ex nazista il giusto castigo.
Alla fine del 1965 fui assegnato all'ambasciata tedesca in Paraguay con un ordine esplicito e perentorio: non occuparmi del caso Mengele.
Nel 1969 gli Stammer si trasferiscono in una nuova casa a Callejeras, in un quartiere alla periferia di San Paolo. Mengele ha iniziato una storia d'amore con Gitta, la moglie del suo datore di lavoro, alla quale dedica alcune poesie d'amore che figurano nel suo diario. Intanto il medico entra in contatto con un altro ex nazista, Wolfram Bossert. Tra i due nasce una salda amicizia. E alla fine è verso Wolfram e sua moglie che Mengele trasferisce il suo bisogno di affetto. L'ex SS finisce per affidare a Bossert anche la cura dei suoi interessi finanziari in Germania, assieme all'avvocato Hans Sedelmeier. Nel 71 l'amico di Mengele, l'ex SS Wolfgang Gerhard, torna al suo paese di origine, l'Austria, ma lascia al camerata la sua carta d'identità brasiliana. È un semplice scambio di fotografie ed ecco che Mengele si trasforma in un secondo Wolfgang Gerhard. Mengele ora vive in un fatiscente bungalow ad Alvarenga, del tutto isolato dal mondo, fatta eccezione per le sue due cameriere che sono al suo servizio. Con i Bosser si incontra solo una volta alla settimana. Il resto del suo tempo lo trascorre tra le mura di casa, nevrotizzato e depresso. I suoi diari sono pieni soltanto di annotazioni sugli accadimenti quotidiani della sua vita di recluso.
Si autocommiserava. In lui non era rimasta più traccia di umorismo. Ma l'aspetto più significativo è la meschinità in cui era affondato. Annotava colonne e colonne di cifre senza senso. Per esempio, calcoli sulle possibili suddivisioni della moneta brasiliana. Io pensavo che doveva proprio esserci un Dio in cielo che infligge strane punizioni, perché ormai l'unica cosa che contava per Mengele era accumulare piccole somme di denaro. E ogni giorno faceva sempre le stesse cose. Era una specie di interminabile ossessione quotidiana.
Man mano che passava il tempo, cominciava a sentire nostalgia. Le uniche volte in cui nominava la Germania era quando parlava di Rolf, ma non diceva mai che era suo figlio. Diceva che era suo nipote e mi mostrava le sue fotografie.
Nell'ottobre del 77, Rolf Mengele parte per il Brasile per incontrare il padre. Josef e Rolf entrano in confidenza e alla fine il figlio si spinge ad affrontare anche il tema di Auschwitz. Rolf ricorderà quella conversazione in un'intervista del 1985.
Affrontai quell'argomento con grande delicatezza. Lui da principio si arrabbiò, ma poi si mise a piangere. Urlava ed era agitatissimo. Anche mio figlio, speravo che almeno tu non avresti creduto a tutte quelle bugie di cui parlano i giornali. Alla fine decisi che era inutile continuare quella discussione.
Ma come giustifica moralmente il fatto di non averlo denunciato alle autorità?
Era mio padre e toccava a lui costituirsi. Io non potevo denunciarlo. Doveva essere lui a decidere. Penso che il più grande dolore per lui sia stato quello di vivere la sua esistenza senza potersi più dedicare alle sue ricerche. È stata dura per lui. Ma la vera punizione è stata la separazione dalla famiglia e dal mondo germanico, costretto a vivere in quel miscuglio di razze che è San Paolo.
Il 7 febbraio del 79, mentre nuota su una spiaggia di Bertioga in Brasile, Josef Mengele viene colpito da un infarto e muore. Sono passati 34 anni da Auschwitz. Questa è la versione ufficiale fino al 1985, quando improvvisamente un nuovo elemento entra nella nostra storia.
Günzburg, Germania, 1985. Tra le prove raccolte dalla polizia tedesca nell'abitazione dell'avvocato Hans Sadelmayr c'è un documento che suscita particolare scalpore. Si tratta di una lettera scritta da Wolfram Bossert che annuncia la morte di Josef Mengele. Secondo il contenuto della lettera, l'ex SS è annegato perché colpito da un ictus mentre nuota e sarebbe stato seppellito in un cimitero nei pressi di San Paolo. Così, il 6 giugno del 1985, scortati dalla polizia brasiliana, i Bossert vengono condotti presso una tomba riaperta in tutta fretta. Dai documenti del cimitero risulta che in quella tomba è sepolto Wolfgang Gerhard, accanto a sua madre. Ma i Bossert sostengono che quelle spoglie appartengono a Josef Mengele, morto annegato il 7 febbraio del 79. Il giorno seguente giungono in Brasile anche investigatori brasiliani e americani.
Ci consultammo con i tedeschi che ci garantirono che gli indizi erano degni di molta attenzione. Così presi un aereo per San Paolo quella sera stessa, insieme con alcuni esperti di fama mondiale.
Ma gli esperti rimarranno scioccati dinanzi ai risultati della riesumazione.
Fu un vero disastro. Permettere ad un poliziotto di riesumare uno scheletro è come affidare a uno scimpanzé un intervento di cardiochirurgia.
Lontano dalla curiosità indiscreta della stampa, il gruppo di esperti comincia l'esame necroscopico. Il centro di documentazione di Berlino spedisce in Brasile i dossier originali delle SS su Josef Mengele. Ma in quel dossier mancano i dati decisivi per l'identificazione del cadavere, le radiografie dentali. Nella fase successiva degli esami necroscopici, utilizzando due macchine fotografiche, le foto di Mengele vengono meticolosamente sovrapposte all'immagine del cranio. L'effetto della sovrapposizione è suggestivo, ma la maggior parte degli scienziati non considera questa procedura come una prova definitiva. I dubbi e le incongruenze permangono, ma alla fine viene messo comunque un comunicato stampa.
Secondo il parere degli esperti, si può affermare con ragionevole certezza scientifica che lo scheletro in esame appartiene a Josef Mengele.
Sette anni più tardi, quando la tecnologia ha compiuto altri progressi, gli scienziati inglesi riescono a estrarre il DNA da un osso e lo confrontano con i campioni di sangue prelevati da Rolf e da sua madre Irene. L'8 aprile del 1992 viene reso noto il risultato ufficiale. I resti del cadavere appartengono a Josef Mengele.
Sfuggito alla giustizia degli uomini, Josef Mengele è davvero finito in una tomba di un piccolo e sconosciuto cimitero brasiliano? Questa è l'evidenza dei fatti, ma in realtà altri dettagli sono intanto venuti alla luce.
A rimescolare ancora una volta le carte è l'ipotesi di una cospirazione ordita dalla famiglia di Mengele per chiudere il caso. Per esempio, la moglie di Rolf, in una lettera, invia gli auguri a Mengele in data 8 marzo, cioè un mese dopo il presunto annegamento. La lettera contiene anche uno strano postscriptum di Rolf che ringrazia i Bossert per l'aiuto ricevuto. Ma di quale aiuto si era trattato? Poi c'è il dottor Munch, uno degli ex colleghi di Mengele dei tempi di Auschwitz, che in un'intervista parla di una visita da parte di Sadelmayr e del figlio di Mengele, Rolf, con oggetto una valutazione sulle possibilità di scampo che avrebbe avuto Mengele se fosse finito davanti a un tribunale. Ma perché queste domande se Josef era già morto da qualche anno?
Il figlio non parlò molto, disse tutto Sadelmayr, fu molto elusivo. Ma io capii che Mengele era vivo e al sicuro.
Ma insomma, Mengele era vivo o morto? Una cosa è certa. Mengele è riuscito a evitare sempre il banco degli imputati al processo di Norimberga.
Mix 24. La storia.
Frediano Sessi, storico, autore di Mano Nera, esperimenti medici e resistenza nei lager nazisti. Nel libro lei racconta due storie parallele, da un lato quella dei ribelli della Mano Nera, dall'altro invece quella di Hagen, medico virologo che praticava esperimenti nei lager. Partiamo proprio da Hagen, quest'ultimo. Sono esistiti allora, professore, altri Mengele?
Direi di sì, Mengele arriva molto dopo, c'era una rete di medici, tra cui appunto Eugen Hagen, a cominciare da Dachau, da Sigmund Rasker. Nel 1935 Rasker comincia gli esperimenti medici sugli esseri umani. Hagen comincia nel 1942 in Alsazia, dopo che l'Alsazia è stata conquistata dai tedeschi, e sperimenta dei vaccini contro il tifo, contro la febbre gialla, facendosi arrivare anche delle cavie umane direttamente da Auschwitz.
E chi sono invece i ribelli della Mano Nera?
I ribelli della Mano Nera sono dei giovani adolescenti, una ventina, 23, 24, per lo più minorenni, che si ribellano all'occupazione nazista dell'Alsazia e che fanno azioni di sabotaggio con l'obiettivo di risvegliare nella popolazione un orgoglio nazionale per opporsi al regime nazista.
E perché la loro storia si incrocia con quella di Hagen?
Perché il dottor Hagen fa esperimenti medici in un lager che ora è scomparso e che pochi ricordano, il lager di Schirmeck, di fronte al lager di Struthof, molto più noto, e questi ragazzi poi vengono arrestati e finiscono nel lager di Schirmeck. Qualcuno di loro addirittura si trova nella stessa baracca nella quale Hagen compie gli esperimenti medici. Si incrociano, si incontrano e paradossalmente si incontrano due forme di moralità rispetto a quella storia. Una moralità di un uomo che vuole utilizzare gli altri uomini per raggiungere il bene dell'umanità, Hagen, quindi attraverso la scienza, lui è sempre stato convinto di fare il bene dell'umanità con la sua scienza, e la moralità di questi ragazzi che rischiano la vita, anzi il loro comandante Marcel Mainou verrà decapitato per salvare la vita degli altri.
Ma allora questi ragazzi che fine hanno fatto?
Non tutti i ragazzi sono morti, solo due, il comandante e il vicecomandante, sono stati uccisi, gli altri sono stati costretti ad andare nell'esercito tedesco e hanno fatto di tutto per non combattere contro i francesi, addirittura anche a costo di essere puniti in prigioni molto dure.
Hagen nei lager in Alsazia pratica esperimenti, come abbiamo detto, utilizzando gli internati come cavi alla ricerca di un vaccino contro il tifo, la febbre gialla e altre malattie infettive. I terribili esperimenti di questi medici, come anche Mengele, hanno avuto qualche valore scientifico?
Assolutamente no, nemmeno Hagen, che era uno scienziato di fama internazionale nel 31 e nel 34, raggiunge degli obiettivi con i suoi...
Non rimane nulla, insomma.
Non rimane nulla di loro, assolutamente nulla.
Senta, professore, ma quale fu il ruolo della Croce Rossa internazionale nella fuga di Mengele?
Diciamo che alla fine della guerra, anche se noi non abbiamo dei documenti certi, sulla questione Mengele, la Croce Rossa fu impegnata assieme a un vescovo che aveva sede a Roma al convento dell'Anima per dare il passaporto e la fuga, quindi la salvezza, a molti criminali nazisti, tra cui Mengele.
Ma c'è una responsabilità quindi della Croce Rossa?
Direi di sì, c'è una responsabilità nell'antisemitismo sostenuto dalla Croce Rossa anche in alcuni suoi membri, tra cui Maurice Rossell, che visitò Auschwitz in un'epoca in cui erano sterminati gli ebrei di Terezin e che non si accorse di quello che accadeva.
E il Mossad invece sulle tracce di Mengele e riesce quasi a catturarlo, ma quando è un passo gli sfugge, come abbiamo raccontato, e gli viene dato mandato agli investigatori di occuparsi di altro. Dunque alla fine si decise di non catturarlo?
Ma è probabile che l'obiettivo fosse un altro, anche perché Mengele non era l'unico medico criminale e forse non era nemmeno il più criminale di tutti, è quello che è passato alla storia come il più criminale, ma c'erano criminali ben più importanti.
Per esempio?
Per esempio Eichmann, sulle tracce di Eichmann il Mossad è fin dall'inizio della sua fuga, quindi è il grande concertatore della deportazione di tutti gli ebrei d'Europa.
Questa cosa del Mossad è vera? A un certo punto si sono fermati?
La documentazione per quanto riguarda la ricerca storica non è completa. Certo, si possono fare delle ipotesi, nella storia non valgono solo i documenti, valgono anche le scelte che le persone fanno, quindi le ipotesi giornalistiche su questo...
Però non ci sono prove?
Non ci sono prove.
Alla fine Mengele trovò protezione prima in Argentina, poi in Paraguay. Ci fu una complicità degli stati a copertura delle fughe dei nazisti?
Solo parzialmente, nel senso che non ci fu una legge specifica che andò alla protezione di questi nazisti, ma ci fu tolleranza. E loro seppero nascondersi con nomi...
E qual era l'interesse dietro questa tolleranza?
Beh, spesso era l'interesse di... la speranza di trovare degli scienziati, come capitò per i sovietici nei confronti di Hagen. Hagen fu difeso, paradossalmente, nel 1946 proprio dai sovietici, i quali si aspettavano da lui che inventasse una sorta di batterio, quello della psittacosi, che consentiva la guerra batteriologica.
Quindi interesse medico in questo caso, ma anche per Mengele in Argentina, Paraguay?
Anche questo non è documentato. Mengele aveva un interesse nella ricerca della razza pura, quindi non è documentato che quei paesi avessero questo tipo di interesse.
Un interesse medico che poi non ha portato da nessuna parte, perché
Come delle ricerche dei medici nazisti non hanno portato da nessuna parte.
Grazie professore Frediano Sessi.
Grazie a lei.
Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.